Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Sono nato in un paese chiamato Steinen, nel canton Svitto, e lì ho vissuto a cavallo fra il XIII e il XIV secolo. Erano tempi duri.
Vattene.
Abbiamo perso tutti i nostri diritti. Gli Asburgo ci sottopongono a condanna e bando.
Noi tre abbiamo stretto un'alleanza! Uri, Svitto e Unterwaldo!
Ed il re di Baviera?
Sì. Non ci dà protezione, ma chiede a noi di fermare gli Asburgo. Nel 1315 ho condotto il mio popolo in battaglia alle falde del Morgarten.
Signore che sei nel cielo, proteggi tutti noi in questa impresa terribile.
Grazie anche al sostegno di Uri e Unterwaldo, ottenemmo un'insperata vittoria. Quel trionfo segnò la via all'indipendenza della Svizzera. La mia vita l'ho consacrata alla difesa della libertà e per questo verrò ricordato nei secoli. Il mio nome? Werner Stauffacher, primo landamano di Svitto.
La figura di Werner Stauffacher, landamano all'epoca dei conflitti tra Svitto e l'abbazia di Einsiedeln, sotto il cui comando gli svittesi nel 1314 attaccano il monastero, saccheggiano i beni ecclesiastici, profanano la chiesa e fanno prigionieri i monaci, in seguito alla scomunica dichiarata dal vescovo di Costanza. Si tratta di un estratto da un documentario prodotto dalla nostra televisione che vi proponiamo in apertura della trasmissione di oggi, che dedichiamo alla mostra sui 1000 anni dell'abbazia di Einsiedeln in corso al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo. Una storia millenaria che inizia nell'828, quando il monaco benedettino Mairado si ritirò dapprima sul monte Etzel, per poi addentrarsi più profondamente nella cosiddetta foresta oscura. Qui visse da eremita in una semplice cella fino al suo assassinio. Dopo la sua morte, altri eremiti, tra cui anche Bennone, un religioso di nobile casato, si recarono nei luoghi in cui era vissuto Mairado e fondarono la prima comunità monastica fedele alla regola benedettina. Nel 934 venne eretta la prima chiesa del monastero. Grazie al sostegno della dinastia degli Ottoni, l'abbazia divenne ben presto un importante centro religioso che decadde poi nel tardo Medioevo. Divenuta un luogo miracoloso in seguito ad una leggenda, dopo aver superato quasi indenne gli attacchi della Riforma protestante, l'abbazia vive una stagione aurea in epoca barocca, che terminerà con i saccheggi e le distruzioni della Rivoluzione francese. Nell'Ottocento, dopo il ritorno dei monaci e della celebre Madonna Nera, venne ricostruita la Cappella delle Grazie, cuore della chiesa abbaziale. Oggi l'abbazia di Einsiedeln, il più importante santuario mariano della Svizzera e tappa importante lungo il cammino di Santiago di Compostela, attira più di 200.000 pellegrini l'anno. La mostra presenta oggetti risalenti ad un periodo compreso tra il IX e il XX secolo, molti dei quali hanno lasciato per la prima volta in questa occasione le mura dell'abbazia. L'abbiamo visitata in compagnia della collaboratrice scientifica, la storica dell'arte Valerie Hashimoto. Valerie Hashimoto, quali fattori fanno del monastero di Einsiedeln un centro religioso di importanza sovraregionale nel Medioevo?
Le origini del monastero di Einsiedeln risalgono a San Mainrado, un monaco benedettino che va a vivere nella foresta oscura presso Einsiedeln come eremita. E un giorno viene ucciso da due briganti nel 871 e presto dopo diventa un santo, sì, viene venerato come martire. E altri monachi vengono a recarsi nella foresta oscura finché un giorno nel 934 viene fondato l'abbazia di Einsiedeln. Qui nella mostra vediamo due documenti del X secolo, documenti dell'imperatore Otto I. Nel primo documento l'imperatore elige o dà all'abbazia lo statuto di monastero imperiale e dà alla comunità monastica il diritto di eleggere il proprio abate. Nel secondo documento dà in regalo vasti territori all'abbazia che saranno poi la base economica anche del monastero.
Dopo il declino dell'era ottoniana, quali sono gli elementi che ridanno prestigio e grande popolarità all'abbazia?
Sì, dopo un primo periodo di fioritura in cui anche lo scriptorium era molto importante, assistiamo a un declino dell'importanza del monastero che poi nel XIII secolo si rifonde una leggenda, la leggenda della dedicazione angelica, che poi darà un nuovo sviluppo dei pellegrinaggi ad Einsiedeln. La leggenda della dedicazione angelica racconta che nel 948 Gesù Cristo sarebbe venuto per consacrare la cappella ad Einsiedeln. E questo era fondamentale perché ha trasformato Einsiedeln in un luogo santo.
È da questo momento dunque che iniziano i pellegrinaggi o c'erano anche prima?
Già all'epoca di Meinrado c'erano fedeli che venivano nella foresta oscura per trovarlo, per chiedere consiglio, però poi i veri pellegrini, le grandi masse già nel Medioevo venivano soprattutto dal XIII secolo in poi, soprattutto anche per le indulgenze che potevano comprare grazie allo statuto di luogo santo che anche il Papa aveva riconosciuto per Einsiedeln. Qui mostriamo anche una bolla papale che conferma questa leggenda della dedicazione angelica e che dà ad Einsiedeln il diritto di dare le indulgenze ai pellegrini. Sappiamo, per esempio, che nel 1466 c'era già una grande massa di pellegrini. In settembre, durante due settimane, veniva celebrata questa dedicazione angelica e sappiamo che nel 1466 sono stati venduti attorno ai 130.000 insigne di pellegrini. Ne mostriamo qui in questa vetrina tre esempi. Questi insigne venivano cucite sui vestiti dei pellegrini e portate a casa da una parte come prova e anche come souvenir. E sappiamo che 130.000 di questi insigne sono state vendute nel XV secolo già, e questo dà un po' un'idea del numero di pellegrini che si sono recati nel 1466 ad Einsiedeln.
A proposito di pellegrinaggi, i pellegrinaggi poi andranno aumentando, il numero di pellegrini aumenterà nel corso dei secoli. Tra i pellegrini figuravano naturalmente fedeli di umili origini, ma anche esponenti della nobiltà internazionale e anche alcuni esponenti di case regnanti europee. È un dato curioso.
Sì, durante la Controriforma Einsiedeln era un centro d'attrazione europeo, non c'erano solo persone dalla Svizzera e era un luogo che godeva un prestigio sì molto grande. E questo si vede nella mostra, nell'ultima parte dove esponiamo oggetti preziosissimi come molti calici, ostensori, oggetti liturgici, ma anche questo grande tappeto che è stato regalato dal dall'imperatore Leopoldo I di Austria nel 600. Questo tappeto, secondo la leggenda, si trovava nella tenda di un gran visir osmano, il Kara Mustafa Pascia, che voleva prendere Vienna. Ha assediato la città e si dice che dopo essere stato battuto dagli austriaci, Leopold I avrebbe confiscato questo tappeto monumentale e poi regalato all'abbazia di Einsiedeln. Abbiamo anche regali della margrafia Sibilla Augusta di Baden-Baden, una margrafa molto pia, una persona che ha avuto una vita molto difficile e che si è recata più volte a Einsiedeln e che ha regalato fra l'altro una casula molto preziosa che mostriamo qui. Altri regnanti sono l'arciduca Maximiliano III, è stato eletto re di Polonia nel XVII secolo e si è fatto fare una corona per questa nuova funzione, è però stato battuto dal suo nemico e non ha mai potuto entrare in funzione come re di Polonia e quindi alla fine ha regalato questa corona all'abbazia di Einsiedeln.
Dunque l'epoca barocca, ci torniamo, è stata un'epoca di grande fervore per il monastero di Einsiedeln. Prima però di questo periodo barocco, cioè prima del 600, la facoltà data dal Papa al monastero di conferire indulgenze gli attirò le critiche dei riformatori Ulrich Zwingli e Leo Jud, che consideravano i pellegrinaggi occasioni di sperpero, di impudicizia, di ubriachezza. Valery Hashimoto, come mai l'abbazia di Einsiedeln fu tra i pochi monasteri cattolici che superarono quasi indenni gli attacchi della Riforma?
All'inizio del XVI secolo l'abbazia ha vissuto un periodo abbastanza precario, difficile. C'erano soltanto due monaci, l'abate, che però era molto anziano, e un amministratore che ha fatto in modo che il monastero poteva andare avanti. Ulrich Zwingli e Leo Jud erano entrambi ad Einsiedeln come curati appena prima della riforma e l'abbazia quasi è stata chiusa perché non c'erano più monaci. Però i difensori dell'abbazia, la gente di Svitto, ha poi intervenuto e chiamato un monaco di San Gallo per venire come nuovo abate. Hanno deciso di permettere non solo ai nobili di diventare monaci, prima della riforma solo i nobili potevano diventare monaci, questo ha cambiato nel 1526 e ha permesso al monastero di sopravvivere alla riforma. Così l'abbazia non è stata colpita dall'iconoclastia e ci sono rimasti tanti oggetti che possiamo mostrare qui al Landesmuseum.
Quindi oggetti che sono sopravvissuti a questa grande ondata iconoclasta che colpisce tutta la Svizzera di lingua tedesca. Superata la riforma senza riportare troppi danni, le sedi monastiche elvetiche si riunirono sotto la guida di San Gallo e Einsiedeln nella congregazione benedettina di Svizzera. Le riforme varate dalla congregazione benedettina aprirono poi la strada nel XVII secolo a un periodo di fiorente sviluppo dei centri benedettini elvetici. Ammiriamo l'attuale impianto barocco grazie ad un grande plastico del monastero che è veramente molto impressionante anche grazie a numerosi reperti che avete esposto qui per la prima volta.
Sì. Il modello del complesso barocco è un oggetto molto impressionante che piace non solo ai piccoli ma anche ai grandi. L'abbazia di Einsiedeln è un esempio di architettura barocca svizzera. È stata progettata da un monaco di Einsiedeln, Caspar Moosbrugger. Lui stesso veniva dal Vorarlberg. E gli architetti foralberghesi hanno rifatto non solo il monastero di Einsiedeln ma anche quello di San Gallo, di Dissentis oppure Engelberg, e mostriamo su questa parete diversi piani, di diverse possibilità che Moosbrugger ha disegnato, e mostriamo anche il pianto di esecuzione che è stato usato proprio sul cantiere della nuova chiesa.
In epoca barocca si sviluppa il culto mariano, che è attestato sin dai tempi di Mairado. Una statua di Maria è presente dal XII secolo, ma è solo dalla fine del Quattrocento che la statua viene rivestita con un abito di stoffa. Quindi il culto mariano è naturalmente molto forte, visto che l'abbazia di Einsiedeln è il più importante monastero mariano della Svizzera. Quando la Madonna diventa Madonna Nera?
La statua che si trova oggi nella cappella di Einsiedeln è una statua del Quattrocento che all'inizio era una vergine di carnagione bianca, chiara. Nella cappella era circondata dai ceri cantonali che erano stati regalati dai cantoni durante i loro pellegrinaggi annuali, e questi ceri bruciavano tutto il tempo. Col tempo si è formato uno strato di fuligine sulla statua e così poco a poco è diventata una Madonna Nera. Alla fine del Settecento, durante il periodo della Repubblica Elvetica, i monaci hanno dovuto fuggire e in questo periodo è stata restaurata la statua. Il restauratore ha notato che sotto lo strato di fuligine la carnagione della statua era in realtà chiara. Ha però deciso di dipingere la statua in nero perché era così che tutti i pellegrini conoscevano la Madonna di Einsiedeln, e fin da questo tempo è diventata proprio una Madonna Nera.
Madonna Nera e altre Madonne Nere sono comunque presenti in altri santuari un po' dappertutto in Europa. Ci sono diversi casi mostrate qui in mostra.
Sì, abbiamo diverse impostazioni multimedia in cui diamo la possibilità ai visitatori di approfondire alcuni soggetti. Uno di questi soggetti è il fenomeno delle Madonne Nere. Conosciamo per esempio la Madonna di Loreto, di Altötting. Una cosa interessante è che spesso queste Madonne Nere sono vestite di abiti in stoffa, e qui abbiamo il privilegio di presentare 18 vestiti, una cosa molto rara di poter vedere tutti questi vestiti insieme e di poter guardarli da vicino, perché di solito sono nella cappella di Einsiedeln e si vede solo uno alla volta. Le stoffe sono molto preziose, con ricami in filo d'argento e di oro, e qui mostriamo il vestito più anziano, data dal 1685, e il più nuovo degli anni 2000. Quindi mostriamo qui 300 anni di tessuti, dei vestiti, e mostrano come la moda ha cambiato, i gusti anche.
La seconda grande stagione del convento, vissuta in epoca barocca, periodo in cui molti nobili cattolici visitarono l'abbazia in veste di pellegrini, lasciando, come diceva prima Valérie Hashimoto, ricchi doni, termina con la Rivoluzione francese e l'ingresso delle truppe transalpine ad Einsiedeln nel 1798. Quali conseguenze hanno per il monastero i grandi moti rivoluzionari?
L'arrivo delle truppe francesi ad Einsiedeln marca la più grande cesura nella storia dell'abbazia. In effetti il monastero viene soppresso per la prima e unica volta nella sua storia. I monaci devono fuggire nel Vorarlberg, prendono con sé la Madonna Nera, mettono una copia per i francesi. La cappella, il cuore del pellegrinaggio, viene distrutta e solo nel 1803 il convento torna e la soppressione viene annullata e si può riprendere la vita monacale. Altri conventi non hanno sopravvissuto alla Rivoluzione francese.
sono moltissimi i conventi che vengono secolarizzati, pensiamo anche solo alla Svizzera italiana. Nel 1799 i primi monaci, come diceva, fanno ritorno ad Einsiedeln. Poi all'inizio dell'Ottocento torna anche l'immagine miracolosa che viene reinsediata con celebrazioni solenni. Viene anche ricostruita la cappella, però più tardi.
Sì, quando il convento torna e devono ricostruire la cappella, ci sono varie discussioni come si deve presentare la statua miracolosa. Ci sono vari progetti e solo nel 1816 viene inaugurata la nuova cappella, che però è stata ricostruita con i materiali originari e quasi identica alla cappella originale.
Quindi all'inizio dell'Ottocento riprende naturalmente, forse ancor più forte di prima, la devozione mariana. Valerie Hashimoto, sono moltissimi gli oggetti esposti che testimoniano una forte e vivace religiosità popolare, come questi piccoli altari domestici, statuette della Madonna, oggetti in cera.
Su questa parete, per esempio, vediamo una selezione di ex voto, questi dipinti che sono stati regalati dai devoti nel 800 e 900 per ringraziare la Madonna di Einsiedeln dopo un miracolo. Questi ex voto mostrano i problemi, le difficoltà degli umani durante l'Ottocento e il Novecento, dimostrano anche la fiducia che questi fedeli avevano nella Madonna Nera di Einsiedeln.
Tra i libri sul monastero di Einsiedeln pubblicati in tedesco, come il catalogo della mostra pubblicato da Hatje Kanz, vi ricordo Einsiedeln Kloster und Kirche unserer lieben Frau, pubblicato da Georg Holzherr nell'87, e poi il volume Einsiedeln das Kloster und seine Geschichte di Hanna Böck. In occasione della mostra è uscito il volume di Heinz Nauer, Fromme Industrie, der Benziger Verlag Einsiedeln, incentrato sulle edizioni Benziger che, a partire da Einsiedeln, in stretta interazione con la Chiesa Cattolica, si sono trasformate in un'azienda attiva a livello internazionale nel settore dei media cattolici. In italiano, molto ricca e documentata la voce Einsiedeln nel Dizionario Storico della Svizzera. Geronimo Storia torna lunedì prossimo. Da Brigitte Schwarz un cordiale a risentirci e buona continuazione d'ascolto.